Buonasera a tutti, partiamo con questa meravigliosa serata a Casa degli Artisti, è il 15 giugno e questa sera presentiamo Rapsodie, a cura dell'Associazione Anabasi con le opere di Marzia Migliora, Francesco Simeti e Il Pavone. A breve Rosa Cascone, la curatrice, introdurrà un po' questo libro che in realtà si presenta come una Wunderkammer portatile. Il nostro primo ospite, nell'attesa che appunto il pubblico prenda posto, è Francesco Simeti, artista, autore di una parte di questo bellissimo volume. La sua è un'opera fatta a forma di reporello che chiedo a Francesco di presentarci. Ciao Francesco.
Ciao, come va?
Bene, bene. Allora, Francesco ci racconta un pochino come nasce in questo libro multicassetti la sua idea e il racconto che questo leporello disegnato, illustrato, raccontato, e contenuto.
Beh, quando sono stato invitato a trattare del mito, mi sono trovato in grande difficoltà perché inizialmente, perché non era necessariamente una cosa, una tematica nelle mie corde, che ritenevo nelle mie corde, fin quando non ho capito che il mito si poteva anche lavorare in maniera distruttiva, volendo, cioè scardinare il mito piuttosto che raccontare e rafforzare un mito. E di qui è nata questa idea di, un po' fortuitamente, ho cominciato a lavorare a questa idea durante nell'estate del 2020, quindi a New York, vivo lì, durante le varie manifestazioni in risposta all'omicidio di George Floyd. E in qualche modo Cristoforo Colombo veniva spesso tirato in ballo perché è considerata un po' questa figura dell'oppressore e insomma, del conquistatore delle Americhe. E in contemporanea avevo trovato su eBay questo antico libro, cioè antico, questo libro pubblicato nel 1863. Che si chiama The True Story of Christopher Columbus, che era questo libro pubblicato scritto per giovani adulti da uno storico dell'epoca che raccontava e in qualche modo arricchiva in maniera romanzesca la vita di Cristoforo Colombo. E da lì è nata l'idea di scrivere la mia narrazione andando ad editare il racconto di questo scrittore e andandolo poi a intrecciare a dei brani tratti da un sussidiario di geografia fascista che avevo acquistato in un mercatino precedentemente. Partendo dalle illustrazioni del libro, ho creato poi anche una sorta di narrazione per immagini che si accompagna al testo e dove cerco in qualche modo di tirar fuori un pochettino le incongruenze del personaggio Cristoforo Colombo, che è particolarmente amato ancora negli Stati Uniti da parte della comunità italoamericana. Questo amore che invece si scontra con la realtà contemporanea del tentativo di decolonizzazione o se non altro delle riparazioni anche nei confronti della comunità afroamericana, insomma, degli eredi dello schiavismo.
Tu parli di decolonizzazione e anche di riparazione,
Sì.
soprattutto nei confronti della comunità afroamericana, ma come questa comunità afroamericana accoglie questa riparazione o in che modo invece un'autonomia di coabitazione e anzi di vissuto, di stratificazione storica, rende questa riparazione quasi inutile perché si rafforza anche se ancora molto fragile, una presenza e quindi anche una storia altra nella stessa comunità. Cioè abbiamo bisogno di riparare o c'è già una
livella? La riparazione, quando si parla di riparazione negli Stati Uniti si parla proprio di riparazione economica concreta. Cioè si tratta di riconoscere che la comunità anglosassone americana ha beneficiato dello sfruttamento delle minoranze e che si è portata molto molto avanti e che ha guadagnato delle ricchezze insormontabili grazie al fatto che la manodopera era gratis fondamentalmente e anche al fatto di non aver speso quello che era necessario per la quello che era dovuto per queste comunità e che quindi adesso sarebbe giusto tassarsi, cioè la comunità bianca tassarsi e offrire un compenso economico a quelle famiglie, quelle comunità che sono state vittime di questa ingiustizia sociale. Non è assolutamente una cosa risolta, nel senso che ci sono grossissime polemiche chiaramente a riguardo, però ci sono dei tentativi di portare avanti proprio concretamente questa riparazione economica, soprattutto in California. Da poco, adesso non mi ricordo se fosse Los Angeles o San Francisco, comunque stanno votando a livello proprio del Consiglio Comunale su questa idea proprio di creare dei fondi che diventino un risarcimento per le comunità o per quelle famiglie che possono provare di essere discendenti degli schiavi.
La tua illustrazione nel leporello che abbiamo esposto e che ovviamente per chi ci ascolta non è visibile, mm-hmm. ma lasciamo uno squarcio di immaginazione certo. possibile, è intarsiata di piccoli altri esseri, sì. Pappagalli, animali, eccetera. Qual è il loro messaggio? Cioè qual è la loro connessione in questa tensione narrativa, anche sia per immagini che
ma poi... I pappagalli si riferiscono ad un passaggio ben preciso dello scrittore dell'Ottocento che all'inizio del libro racconta di come Colombo con le tre caravelle avessero cambiato rotta perché incrociarono questo stormo di pappagalli e lo seguirono verso sud. E la conclusione del libro, l'autore fa questa osservazione per me assurda, in cui sostiene che dobbiamo ai pappagalli il fatto che gli Stati Uniti siano gli Stati Uniti d'America, perché se non avessero incrociato i pappagalli sarebbero approdati nei pressi del New Jersey, dell'attuale New Jersey o New York, e quindi la Spagna avrebbe beneficiato, la Spagna che era il cattivo, avrebbe beneficiato delle colonie americane. Ma per fortuna i pappagalli hanno fatto sì che gli anglosassoni, che sono la vera, il giusto, ha fondato in questo modo gli Stati Uniti. Per cui il mio quasi un po' uno scherzo, questo di ho circondato, insomma, tutte le illustrazioni sono piene di pappagalli, in questo riferimento specifico a questa incongruenza dello scritto.
Grazie.
Grazie a te.
Adesso un invito a Rosa Cascone e poi ci presenti Giuseppina, ci presenti le tue compagne di viaggio.
Certo. Allora, dunque, ciao a tutti, io sono Rosa Cascone e appunto abbiamo appena finito di parlare con Francesco Simeti, che è uno degli artisti di questo progetto che si chiama Rapsodie. È un progetto corale ed è proprio questa l'idea da cui nasce il titolo, perché il rapsodo era un narratore di storie antiche, di miti, che è stato proprio quello da cui insieme a Giuseppina Vara, che è l'altra curatrice del progetto, abbiamo deciso di partire. Il mito per noi, un po' come l'hanno interpretato gli artisti, un po' come è nata anche l'idea, non è appunto una storia da riportare, ma nasce come qualcosa da scardinare, da sciogliere, perché il mito ci tiene legati a una cultura, a un'idea, a degli atteggiamenti che comunque rimangono fossilizzati in qualche modo nelle nostre abitudini e nel nostro immaginario comune. Mentre in questo modo, attraverso i lavori degli artisti, abbiamo proprio cercato invece di allentare queste forze che ci trattengono e dare delle nuove visioni. Quindi una pulizia, diciamo, da quelli che poi sono i condizionamenti sociali, culturali, politici, contemporanei sempre, e entrare a quello che è un po' il nocciolo, che viene chiamato, di ogni tema che abbiamo affrontato. Appunto Francesco ha affrontato più un tema della colonizzazione, mentre con Marzia viene affrontato un po' il tema del tempo, il mito del tempo, quindi un tempo necessario per creare, ma anche un tempo necessario alla natura. Quindi è qua che si incontrano, e ve lo farò poi raccontare da Giuseppina. E invece il Pavone, che è questo collettivo di videoartisti, ha deciso invece di raccontare un po' quella che è invece l'interiorità personale, quindi questo mito un po' della psicanalisi, del conosci te stesso, o di quello che è proprio il rapporto intimo con se stessi. Essendo loro un collettivo di 4 artisti, si sono un po' messi alla prova a vicenda. E la realizzazione di tutto questo progetto, appunto perché non potendolo vedere, è una scatola, quindi è una mostra in scatola che si va man mano ad aprire con tanti piccoli cassetti che esplode in qualche modo una volta che viene svelata la scatola. E al cui interno ci sono queste 3 opere diverse che però a loro volta contengono tanto altro. Quindi proprio l'idea che volevamo trasmettere anche con Giuseppina: il progetto è nato come un prodotto editoriale, come qualcosa che può essere accessibile a tutti, che supera gli spazi istituzionali, diciamo, del vedere una mostra, del vedere di entrare in un museo oppure in una galleria, che comunque c'è sempre a volte dei blocchi, abbiamo notato, alla fruizione dell'arte contemporanea, mentre questa scatola in qualche modo è una scatola che bisogna toccare, aprire, vivere, smontare, rimontare. Quindi proprio questo intervento in prima mano da parte del fruitore era quello che in realtà volevamo portare avanti col progetto.
In effetti questa sera il talk non è un classico, no. Una classica comunicazione frontale, ma è un'esperienza di scoperta di questa Wunderkammer portatile, questa mostra, come dicevi, in scatola. E quindi sul tavolo qui a casa degli artisti sono esposte alcune copie. Dove si trovano peraltro le copie?
Ce le abbiamo noi, noi siamo un'associazione che appunto si chiama Anabasi, non abbiamo una sede fissa, quindi in realtà le copie al momento sono in archivio in qualche modo, e le esponiamo facendo proprio questo tour in tutta Italia, in cui abbiamo fatto un primo incontro a Bologna, ad Adiacenze, e adesso il secondo incontro è qua a Casa degli Artisti a Milano, e man mano andremo a Roma, Venezia, Torino, Palermo, cercando di programmare a distanza più o meno di 4 mesi, diciamo, l'una dall'altra, così per fare proprio un tour italiano di questo progetto. E per ora è il modo in cui lo stiamo presentando. Esatto, 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 un viaggio verso l'interno.
E Giuseppina, che adesso noi ci possiamo anche muoverci e possiamo anche vedere anche insieme, visto che appunto la formula è questa, un po' della riscoperta, lasciando appunto l'artista e l'altra curatrice Rosa a spiegare ad altre persone quello che noi stiamo scoprendo adesso con Giuseppina. Che cosa, ecco, da dove iniziamo?
Allora, iniziamo dal lavoro di
Marzia, che ho avuto modo di seguire in maniera veramente pedissequa, che è un lavoro complicatissimo, perché lei è un'artista di origine torinese, che è abituata a lavorare con delle, no, non per tutti i suoi lavori, però per lo più con grandi installazioni ambientali, con spesso materiali, predisposizioni di ambienti con materiali veramente molto pesanti. Invece la sfida che abbiamo lanciato a tutti e tre gli artisti era di confrontarsi con questa scatola che è anche un archivio, nel senso nel termine un po' più storico potrebbe essere visto come un archivio. Quindi tutti dal grande formato, sia Simeti con i wallpaper che Marzia con queste grandi installazioni ambientali che il collettivo del Pavone, che in genere fa videoarte, siamo dovuti confrontare invece con uno spazio espositivo che non è più nemmeno una galleria, ma è
Compressa.
ancora più compresso in questa, sì, in questa piccola Wunderkammer. Quindi Marzia, appunto dicevo, di origine torinesi, viene da una famiglia di contadini delle Langhe e continua, diciamo, a coltivare questa, appunto, ripeto questa parola, questa passione nella sua vita, pur essendo lavorando solo come artista. E ha voluto lavorare appunto su un mitema, diciamo, una sorta sì, di fulcro mitico, che è quello proprio della sua vita da contadina, familiare di provenienza, e quello del suo essere artista, lavorando sul tempo della produzione, che è il tempo della produzione artistica, ma anche il tempo della cultura, rintracciando in entrambi questi processi la creatività alla base, come base comune. Dunque, con lei abbiamo organizzato intanto uno shooting di alcune magliette a cui lei ha lavorato, perché ha prodotto, diciamo, sei stampe, come se fossero sei manifesti pratici, in una sorta di piccolo manuale del contadino, ma anche dell'artista, quindi le due cose si sovrappongono. E quindi ha creato queste serigrafie che poi abbiamo stampato in queste magliette, che Marzia ha fortemente voluto fossero legate ad una filiera del cotone, 100% vegana, cioè che non avessero veramente altri
Sostenibile.
sostenibili, sì, e che il filato fosse veramente un cotone 100% puro. E poi su queste con una tecnica molto particolare che si chiama Split Fontaine, grazie a dei ragazzi di Torino che hanno un laboratorio meraviglioso, perché uno dei nostri obiettivi è anche fare rete e sostenere, rendere l'arte e la produzione sostenibile tra piccole realtà. Le ha stampate su queste magliette come se fossero veramente un manifesto pratico, le ha fatte indossare a tutti i contadini che coltivano gli orti di Torino, gli Orti Generali, nel quartiere Mirafiori, che è un quartiere di case popolari, di espansione urbana, e abbiamo fatto questo shooting dove anche lei ha un campo che coltiva, che cura nel suo tempo, non nel suo tempo libero, come impegno quotidiano in realtà, oltre ai suoi impegni artistici e lavorativi. Quindi Beppi Ghiotti, bravissimo fotografo, ha passato con noi questa giornata in cui tutte le famiglie che vanno lì a coltivare questi orti li hanno indossati e hanno creato di fatto in maniera un po' espansa, anche in questo caso, questo manifesto, che lei volesse che proprio i contadini li indossassero sulla propria pelle, proprio perché è un processo che traspare, cioè che è interiore, che è di creatività, che è di pazienza, di lavoro, di costanza nel lavoro, ma che poi si imprime anche molto nella pelle. E quindi dentro, nella scatola troverete una busta, che è una busta che in genere si usa per le farine, soprattutto nell'ambito della panificazione. Troverete dentro queste magliette, con queste stampe meravigliose che ha fatto Marzia, e poi c'è un libretto con tutte le fotografie che stiamo adesso sfogliando qui, con le fotografie appunto con tutti questi personaggi che le hanno indossate, con questo scenario dietro appunto di queste case di industrializzazione berbera del quartiere Mirafiori, e poi dei semi, sono dei semi di grani duri molto particolari che vengono anche in questo caso in un senso di collaborazione con realtà un po' sparse in tutto il territorio dalla Casa delle Agricolture. Che si trova vicino Lecce, sono dei semi grano duro perché l'opera compiuta per Marzia, dopo aver scoperto, aperto questa scatola, aperto questa sorta di busta in cui la sua copertina, diciamo, è una serigrafia, scusate, è un fruttaggio che Marzia ha fatto con le piante dell'orto.
questa sorta di magic box, non so come descriverla. Poi l'opera ultima viene completata da chi possiederà l'opera, che nell'intimo di casa sua, ma anche insomma in una forma più esplicita, può piantare e coltivare, continuare a coltivare questo progetto.
Ci sono tantissime collaborazioni, sì. Non sono soltanto gli artisti, ma a partire dall'associazione, quindi due curatrici, ma anche, come dire, una piccola comunità, un piccolo gruppo di persone che evidentemente ha partecipato a questo progetto, che a sua volta ha ingaggiato, abbiamo visto, a parte le persone che hanno gli orti, ma anche tante realtà in tutta Italia. Vuoi darci qualche spunto? Abbiamo visto adesso la Casa delle Agricolture, però mi sembra che ci sia anche una partecipazione del carcere femminile.
Sì, ci tenevo infatti a dirlo, l'ho dimenticato, perché dopo che Marzia ha disegnato queste 6 tavole, una per ogni giorno della settimana, voleva che queste tavole non solo fossero, poi una volta diciamo stampate nelle maglie, non solo fossero indossate appunto come un manuale pratico dei contadini, ma che fossero anche finite, portate a termine da qualcuno di speciale che potesse collaborare con lei. Sempre nella logica di un ritorno alle sue tradizioni, ed una passione che lei ha, quindi voleva che il disegno serigrafato, stampato sulle magliette, fosse ultimato con un ricamo. E qui ci sono anche dei fallimenti, diciamo, da raccontare, che fanno parte del processo ovviamente lavorativo, anche di produzione di questi lavori. Perché abbiamo fatto in realtà di tutto per esaudire il desiderio di Marzia, che era quello di fare ricamare le detenute del carcere della Giudecca, in maniera, coinvolgendo un'altra associazione che ci ha aiutato tantissimo, che si chiama Closer. Ci siamo riuscite, poi era il periodo del Covid, è scoppiata una rivolta all'interno del carcere, proprio legato comunque all'epidemia del Covid, al fatto che le detenute non potessero vedere i loro parenti, e quindi hanno interrotto tutte le attività all'interno del carcere. E dunque con il cuore, portando nel cuore diciamo in questo lavoro, questa esperienza e questa collaborazione, poi invece ci siamo rivolte ad un'altra associazione, che diciamo conosciuta qui a Milano come la Cena del Martedì, la Cena Solidale dell'Amicizia. E un ragazzo bravissimo ha completato con un ricamo totalmente autonomo, inventato, fantasioso, queste le stampe di Marzia. Non ho detto che il progetto si chiama Germinal, perché tratto diciamo dal titolo di un romanzo di Émile Zola del 1885, ma era anche il nome con cui veniva chiamato il mese che era compreso tra il 20 marzo, più o meno tra il 20 marzo e il 20 aprile, nel calendario della Rivoluzione francese. E Marzia ha avuto l'intuizione di mettersi a lavorare a quest'opera proprio in quel mese, nell'arco di quel mese lì, nell'anno del Covid, che era il 2000, l'ho dimenticato.
Poi si è trascinato anche nel 2021, ormai, però ormai.
È come le date della storia che si dimentica.
Comunque, ecco, un progetto in cui sono 3 gli artisti, poi vedremo anche il collettivo, il Pavone. Sì. Come avete fatto dialogare, o come avete messo, come dire, in dialogo gli artisti, e qual è stata l'elemento di distanza che ognuno ha preso per il proprio lavoro, e invece quello di integrazione che è nato proprio dal confrontarsi su anche che spazio prendere all'interno di questo box?
Allora, all'inizio è nata come una conversazione virtuale con questi 3 artisti, che abbiamo scelto intanto perché erano artisti con cui non tutti avevamo lavorato, alcuni sì, altri no, però essendo la prima mostra che producevamo con Anabasi, abbiamo lavorato con la passione, quindi gli artisti che ci piacevano di più li abbiamo chiamati. Però l'idea era anche quello di mettere in comunicazione 3 artisti che fossero, diciamo, in un livello della loro carriera, della loro esperienza diversa, più o meno considerata. Il Pavone è un gruppo di artisti emergenti. La sfida ancora maggiore era scegliere 3 artisti che avessero 3 linguaggi o che utilizzassero i media completamente diversi, e poi che lavorassero sul grande formato, proprio per riuscire a capire, interrogandoci in quel periodo, su quale possa essere veramente il luogo della fruizione dell'arte, riuscire a capire come gli artisti riescono a dialogare quando sono costretti in qualcosa. È brutto da dire, però...
Dal tanto grande al tanto piccolo, esatto. Cioè la scala è importante, lavorare anche una... dal punto di vista del pensiero, no? Dell'approccio del pensiero.
Ma infatti la cosa bella è che è una piccola scala nel formato, ma ogni progetto è una stratificazione, una scala enorme di significati, di lavori, di collaborazioni. È anche... È stata duratura nel tempo perché c'è stato un anno di lavoro molto intenso da parte di tutti gli artisti. All'inizio abbiamo cercato di creare una bibliografia comune, quindi una sorta di tavolo, come il tavolo su cui adesso sono esposte queste scatole, libri scatole, però che fosse virtuale perché eravamo nel periodo del Covid, chi era a Milano, chi era a Palermo, chi era a New York, chi era a Torino, e allora abbiamo creato questa sorta di scrivania virtuale in cui ci mandavamo dei testi, dei riferimenti, cose che leggevamo. E abbiamo iniziato a parlare un po', anche a confrontarci su questa tematica del mito, che è un mito che può essere tanto identitario, archetipico, universale, ma che può anche essere riportato alla dimensione umana, personale. E allora abbiamo chiesto a ognuno di loro di lavorare proprio sulla trasposizione della mitologia in un senso però personale. Il mito dell'identità per Francesco, che vive tra New York e l'Italia. Il mito del lavoro e della creazione, della creatività per Marzia, è un mito che è un po' più trascendentale per i pavoni di cui poi magari parleremo. E in realtà anche qui è stato un po' difficile, nel senso che è iniziato con questo spirito, poi ci siamo dispersi, perché dopo un anno di lavoro virtuale intenso, in cui ci siamo anche incontrati virtualmente, abbiamo dialogato, cercato di creare delle occasioni di dialogo tra gli artisti, in realtà poi con la riapertura tutti abbiamo preso fuga verso le direzioni, diciamo, di ricostruzione delle nostre vite lavorative e psicologiche, quindi...
Sociali,
forse. Esatto, poi in realtà ogni artista ha lavorato sul suo progetto, quindi questa coralità c'è stata in un momento iniziale, c'è stata nell'ideazione della scatola, poi dopo che ogni artista ha avuto l'input, ognuno ha iniziato a lavorare.
Cioè, un pozzo comune di raccolta, un archivio comune da cui poi sono scaturite storie diverse.
Sì, e questo è un momento bello perché dopo 2 anni con tante difficoltà anche nel presentare questo lavoro, tra le chiusure degli spazi espositivi, e appunto anche... perché secondo me fa parte della narrazione anche la storia personale di ognuno di noi che ha vissuto in questi 2 anni tanti cambiamenti. In realtà è bello perché ci troviamo in queste occasioni, prima a Bologna, adesso qui alla Casa degli Artisti, a far dialogare tra di loro gli artisti, a trovarli tutti con noi, qui c'è cioè chi riesce a venire, chi meno, però poi c'è sempre un momento di confronto.
Infatti io vi ho rapito, ma volevo anche che insomma continuasse a dialogare con gli ospiti e poi prendeste anche i tempi necessari. Eventualmente, se volete dare via a una vostra conversazione con gli ospiti, noi continuiamo. Sì. Oppure nel frattempo qui magari Rosa... Sì, e parliamo con Rosa del Pavone, intanto voi...
Sì. Dopo volevo far leggere magari un pezzo del testo che c'è.
Sì, perfetto.
Ha una voce più già notturna.
Benissimo, magari... perfetto, così ci ascoltiamo anche. E invece io ho aperto il cassetto, tutti sono andati per la loro strada, però poi a un certo punto voi avete chiuso i cassetti, avete chiuso la scatola, vabbè, qua ritorniamo ad una dimensione unitaria. In questo cassetto vedo delle piccolissime carte in un sacchettino, quasi delle...
Sono figurine.
Delle figurine, esatto. Delle figurine che rappresentano degli elementi della natura, sì. Alcune a colori, il fuoco, questa è una luce molto forte, altre in bianco e nero. Diciamo che sono curiose figurine che escono da un cassetto di questo libro.
Esatto, sono delle figurine, tra l'altro senza numeri, proprio perché abbiamo scelto di... Allora, dunque, le figurine sono il progetto del Pavone, che è questo collettivo di videoartisti, che anche qui si sono, diciamo, cimentati con un linguaggio nuovo per loro, che è proprio il libro della carta, della narrazione, che non è solamente una narrazione video, quindi attraverso le immagini, ma anche in qualche modo attraverso le parole. Quindi loro hanno iniziato a lavorare partendo da
delle loro riflessioni, dei loro testi e una pratica collettiva anche con sciamani, in Sicilia sono andati a trovare questo, diciamo appunto, terapia di gruppo proprio in ovviamente metodologie aperte, alternative e tutto quello che si possa mettere, e poi soprattutto c'era questa parte della scrittura in cui, di cui prima non avevano mai provato. Il libro, che in realtà appunto è un album delle figurine, si chiama Amor Mio, che è il testo di una canzone di Mina, da cui siamo partiti in qualche modo anche a lavorare, da cui siamo partiti a lavorare, perché alla fine quello che loro hanno scoperto sono appunto delle varie forme di amore forte, e sia un amore verso la natura, perché nei video, ma anche le immagini stampate, sono tutte immagini della Sicilia, che siamo andati un po' a girare insieme, un po' l'hanno fatto loro, e in varie situazioni, quindi gli incendi che ci sono stati in Sicilia, oppure siamo andati a Milo, alle pendici dell'Etna, una notte di luna piena, in un bosco di betulle, a girare altre scene sempre di questi video. Poi ci sono delle riprese con un'attrice, Tea Falco, che ha lavorato con noi, e tutto questo perché in realtà loro ci tengono anche a specificare che erano partiti da un altro progetto, che era di fare delle riprese su una barca, che però poi è naufragata prima ancora di iniziare, quindi insomma
piano.
Esatto, diciamo che c'è stato questo, l'hanno preso in maniera simbolica e abbastanza coi piedi per terra, anche proprio perché da lì hanno iniziato a fare delle riflessioni diverse. E l'album è un album totalmente libero da, diciamo, appunto, la numerazione, esatto, delle pagine e delle figurine, e anche proprio gli stickers sono un invito, diciamo, a chi poi fruirà questo album di leggere i testi e vedere anche lui stesso attraverso queste immagini quali sono quelle che richiamano di più, quali sono quelle che richiamano di meno, dove ci si trovano di più, e quindi è proprio come se fosse un percorso terapeutico di chiunque questo, no? Come se fosse un canovaccio su cui poi attaccare la propria esperienza personale, avendo a disposizione delle immagini che sono quasi astratte, essendo parte della natura, quindi sembrano quasi delle
suggestioni.
Sì, esatto, di sentimenti, di momenti, e quindi questo è stato un po' un lavoro molto anche qui stratificato, perché poi ci sono i due video.
Esatto. Quindi questo allestimento prevede anche i due video di questo percorso tra un viaggio personale e una dimensione empatica con gli elementi della natura.
Sì, 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 proprio un contatto diretto che gli artisti hanno cercato e insomma hanno provato anche a tramandare, diciamo, in qualche modo in questa occasione, in questo libro, in questa scatola.
Vogliamo vedere se riusciamo a leggere un pezzettino di questa bellissima presentazione. Il libro è quasi un piccolo cofanetto con tre cassetti che si aprono e la scatola si squinterna. All'interno di ogni cassetto, all'interno di ogni scomparto, c'è una parte del lavoro dell'uno dell'altro artista. Adesso stiamo cercando il nostro lettore favorito. Abbiamo perso il lettore favorito. E che ritornerà. E va bene, nel frattempo l'ultima domanda che faccio a Rosa è la vostra associazione, perché poi abbiamo detto che questo è un progetto di Anabasi. Sì. Che cosa fa e che cosa farà? A parte questa fatica, questa mitica fatica della camera portata.
Allora, noi siamo un'associazione culturale no profit e ci occupiamo proprio di produzione di arte contemporanea, quindi quello che vogliamo fare è con il nostro piccolo, in qualche modo, portare avanti dei progetti degli artisti che strutturiamo tendenzialmente insieme, Quindi siamo un gruppo di 6 ragazze, 2 curatrici, c'è Carmen che si occupa della comunicazione, Lisa della produzione grafica, Vittoria che scrive appunto le newsletter che teniamo con delle interviste, e Francesca che è più project manager. E quindi appunto noi cerchiamo attraverso 4 parole semplicissime che abbiamo messo come capisaldi, che sono appunto il mito, preso con questa idea di sfatarlo, diciamo, la didattica, perché per noi è proprio un media importante per trasmettere anche delle conoscenze, attivare una criticità interna, e continuare poi a sviluppare quella che è la storia dell'arte, diciamo, a divulgarla. La rete, perché proprio come questi progetti noi cerchiamo sempre di creare rete con tutti gli altri enti, come siamo qua a casa degli artisti, come abbiamo lavorato con altre associazioni, con i musei, insomma una rete che sia ben solida e salda, che possa sostenere poi al di là dell'associazione stessa, ma proprio i progetti degli artisti e l'opera degli artisti, perché è quello per cui noi vogliamo lavorare. E tutto, ultima parola, è la bellezza, appunto, che comunque è il fil rouge un po' di tutto quello che l'arte chiama, ecco. E adesso per il momento siamo, appunto, cosa faremo, cosa stiamo facendo? In realtà stiamo facendo anche delle lezioni di storia dell'arte contemporanea, perché abbiamo notato che anche tra i nostri soci, che magari non sono proprio strettamente legati all'ambito artistico, ma sono più degli appassionati, ci mancava proprio della conoscenza base. E quindi abbiamo deciso di fare delle lezioni una volta ogni 2 settimane, siamo io e Giuseppina sempre, lei tra l'altro insegna, ha studiato didattica dell'arte, quindi comunque abbiamo tutte e due un modo un po' diverso, ma complementare, diciamo, di creare, ed è quello che porteremo avanti fino, insomma, all'estate compresa. Dopo, ora ci imbarcheremo in un altro progetto che ha sempre una forma editoriale, perché comunque ci piaceva mantenere questa linea stilistica, con Reverie, che è un'altra artista performativa e installativa, e stiamo iniziando a lavorare con lei per il momento.
Un avvio.
Sì. Esatto.
Ok, abbiamo ritrovato il nostro lettore, allora magari riusciamo a individuare un punto con cui lasciare questa conversazione. Allora, che leggerai tu per
questo magari?
Sì.
Vai. Allora, il mito appare qui come forma aperta di narrazione di pensiero. L'arte è un linguaggio universale che abbraccia qualsiasi tematica, esplorando e instillando nel fruitore un senso critico. La narrazione mitica non è solamente un racconto da cui trarre insegnamenti, ma è una forma di pensiero e di comunicazione che, abbinata al linguaggio artistico, supera alcuni ostacoli mentali e logici, va oltre il senso comune.
E questo è un po' anche quello che ci hai raccontato di Anabasi e il vostro approccio. Iniziato con questo libro e insomma proseguirà. Bene, grazie. Grazie per la serata e lasciamo a tutti adesso la vostra descrizione. One. Grazie. Bene, si conclude qui questa serata a casa degli artisti. Gli ospiti che sono arrivati avranno la possibilità di ascoltare la narrazione che noi abbiamo sentito, e con la dovizia di particolari che noi in anticipo abbiamo ascoltato, e diamo appuntamento alla 19 con la presentazione di Mercato Nero fuori registro. Buona serata.